passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci, siamo qui, 18.35, i numeri per chiamarci in diretta, il numero verde lo conoscete, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, TG2.
Ritrovata l'auto del benzinaio ucciso a colpi di pistola nel Varesotto, usata per la fuga dopo il tentativo di rapina, continua la caccia all'autore dell'omicidio. In Calabria dichiara che si è costruito su piedi di argilla. Ammaierato, da domani primi rientri a casa. Le regioni più a rischio frane: Calabria, Umbria e Val d'Aosta. Via internet invitavano a giocare al tiro al bersaglio con i bambini down. Dopo le proteste di migliaia di utenti, oscurato il sito vergogna. Entro pochi mesi sui treni ad alta velocità spariranno prima e seconda classe, sostituite da 4 livelli di servizio, dal basic al super lusso, e dopo un accordo con Telecom, in arrivo sui treni l'accesso wifi a internet.
E andiamo anche a sentire i primi titoli di Studio Aperto.
Faceva il benzinaio vicino a Varese, un bandito che voleva l'incasso gli ha sparato due colpi al petto. Così è morto il signor Angelo, amava il ciclismo e la montagna, era per tutti un uomo buono, parla la moglie, forse ha riconosciuto qualcuno. Una discoteca promette room gratis alle ragazze quindicenni col vestito giusto. Il gestore distribuisce gli inviti proprio davanti alle scuole. Succede a Genova e scoppia la polemica sui minorenni spinti allo sballo. Passamontagna sul volto, giacca arancione, è Omar, il complice di Erika nel massacro.
Ricordo quando ero bambino, viaggiavo con la fantasia, chiudevo gli occhi e immaginavo di stringerla fra le mie braccia.
Tu non potevi ritornare.
Apriamo con il Festival di Sanremo, con quello che è venuto fuori in queste ore. Noto una cosa, mi viene voglia di difendere il principe Emanuele Filiberto da che cosa? Da tutti gli attacchi un po' ridicoli che ho letto in queste ore sui giornali, e non solo sui giornali, anche in televisione, da parte di giornalisti, cantanti, eccetera eccetera. Qual è il punto? Cosa viene rimproverato? Al di là della qualità della canzone, lì è una questione di gusti, anche se bisogna sempre notare che poi i gusti dei critici spesso confliggono con le preferenze del pubblico. Qual è il punto? È la figura di Emanuele Filiberto. Sentitela in questi giorni quando risponde alle interviste e quando fondamentalmente, rispetto anche ai fischi che prende all'Ariston, se ne frega.
Che dice agli italiani che non vogliono un Savoia cantante?
Ma che il Savoia non è cantante, il Savoia ha raccontato cantando la sua lettera d'amore per l'Italia. Io non voglio diventare cantante, non sarò mai cantante.
Italia, amore mio.
Io di nuovo devo solo ringraziare, perché non ho niente a che fare sul palco di Sanremo e sul palco dell'Ariston. Devo solo ringraziare il pubblico e l'organizzazione di avermi dato l'opportunità. Io credevo che ce n'era solo una, sinceramente, non credevo poter passare e ricantare più volte, di cantare questa mia lettera d'amore all'Italia davanti a tutti voi. Io solo per questo i fischi sono dimenticati.
Ricordo quando ero bambino.
Sentite adesso Simone Cristicchi, uno che ha dedicato la sua canzone a Marco Travaglio e che in una recente intervista se la prende soprattutto con Berlusconi, eccetera eccetera. Però su Cristicchi naturalmente non c'è una riga da nessuna parte di critica a quello che dice. Cristicchi dice: beh, insomma, questo Emanuele Filiberto perché doveva stare lì sul palco? In fondo non è un cantante, è un'altra cosa, come se la partecipazione a Sanremo fosse una cosa riservata a un gruppo di persone che devono fare i tour, devono essere per forza cantanti col bollino. Sentite.
Questa cosa sinceramente ha lasciato perplessi tante persone, perché non essendo, cioè, solo Pupo era un cantante, insomma.
Beh, anche il tenore.
Il tenore, sì, va bene.
Beh, anche Pupo cantante adesso. Vabbè,
perché... No, soprattutto che non avevano non hanno né un disco né un tour, niente. Quindi l'hanno fatto solo per l'amore della patria.
ma mai ti sei paragonato. Sentite anche Morgan, intervistato oggi da Monica Setta su Rai 2, che dice, insomma, vi ha fatto venire una sorta di effetto, vabbè, lo sentite, lo capite da soli. Sentite Morgan contro il principe.
Tantissimo mi è piaciuta, però ha stimolato delle aree della, che non, di cui non si può parlare adesso, della, cioè, insomma, diciamo che ha agito in zone molto rischiose della mia personalità.
Tu hai detto una vergogna pubblica, perché la vergogna è un valore, ma perché? Un giudizio un po' forte, dai!
È molto forte, devo dire, ma anche la canzone è forte d'altra parte, no? Cose forti si risponde in modo forte, come dire, pennello grande, parete grande, no? Come diceva la pubblicità. Cioè non c'è niente di strano, sono un essere umano e mi sono vergognato, ho messo la faccia sotto il letto, cioè sotto il cuscino, perché mi sembrava una cosa inverosimile. È una cozzaglia kitsch di un grande, cioè di, ma chi c'è una parola che forse è elegante rispetto
è
a quella cosa lì,
sublime.
Però questa è la mia modesta opinione. Addio, Italia,
amore mio. Va bene, c'è anche la Littizzetto, ma ormai è un tiro al principe che viene bersagliato da tutte le parti, sentite.
Perché adesso basta, già ci ha traccuccato che ballava,
sì.
E lì abbiamo,
ma adesso è finito.
Ha rischiato il linciaggio per poco,
ma
è
finito.
Adesso ci dobbiamo succare anche che canta.
Vabbè, ma è finito adesso.
Ma poi cosa vuole fare? Vedrà, vorrà fare il presidente della Repubblica. Aveva già fatto la pubblicità degli acetelli. Io vorrei capire chi è quel genio che a cui è venuto in mente di mettere sul palco Pupo, Emanuele Filiberto e un tenore.
Ma se avete in mente a loro tre, scusa,
ma,
fatto la,
ma chi è quell'abbado, quel Gershin, quel Nat King Cole che ha tirato sti tre dadi da brodo sul palco dell'altro?
Ma saranno, scusa, tre amici? E poi hanno, scusa, salti secondi, vuol dire che... Lei...
Ma no, dai!
Lei deve rispettare il giudizio del popolo.
Ma che... il popolo è di che? Ma infatti quando noi siamo finiti a forza di rispettare il gruppo del popolo.
Il popolo è sovrano dopo di me.
È arrivato secondo questa volta.
Va bene, parliamo d'altro che è meglio, perché saremo ormai finito, e andiamo a una notizia della serie Non ci posso credere. La notizia è quella della Bonino, che candidata dal Partito Democratico a presidente della Regione Lazio, e presente in moltissimi talk show, si fa campagna elettorale, protesta perché ai radicali viene dato poco spazio e minaccia addirittura il ritiro della candidatura. Sentite.
Deciderò all'ultimo minuto, per il momento abbiamo ancora alcuni giorni evidentemente per impegnarci e per lottare, a ognuno appunto di riflettere se non sia un bene per il paese complessivamente tornare a delle elezioni che non siano di puro rito oligarchico di chi già c'è, ma che aprano delle speranze davvero di credibilità e di fiducia nelle istituzioni.
Va bene, sciopero della sete dunque, della Bonino, per accompagnare la protesta dei radicali, però è un modo per suscitare attenzione, sentite.
Ho appunto deciso di accompagnare questa riflessione altrui, con che forza? Di accompagnarla con una scelta di iniziativa non violenta che inizierò in giornata. Ho fatto le analisi questa mattina presto, prima di partire, e quindi le avrò nel primo pomeriggio. Quando si tratta di sciopero della sete è sempre utile sapere il punto di partenza. Uno sciopero della sete è un'iniziativa non violenta un po' impegnativa, però per quanto potrò e finché potrò, certamente.
Cioè, uno si candida a presidente di una regione, scegliendo dunque un percorso di istituzione, e nello stesso tempo fa lo sciopero della sete perché ai radicali viene dato poco spazio, secondo lei, naturalmente, perché la RAI non applica la legge fino in fondo. È una litania durante le campagne elettorali dei radicali, per carità, avranno anche le loro ottime ragioni, però c'è qualche contraddizione nel fatto di essersi candidato poi alla presidenza di una regione. Siamo qui, 18.46, primi ascoltatori della serata, Massimo da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, come va?
Bene, dica pure.
Sentano, io volevo ritornare sul caso di Bertolaso, se è possibile.
Sì, prego.
E diciamo che mi sono abbastanza stancato di vedere una replica di quello che poi si è visto nel caso di Berlusconi, cioè un uomo probabilmente... o forse meglio, scusi, accusato di essere in mezzo a traffici o forme di corruzione, spostando poi il discorso sul fatto che lui sia andato in un circolo sulla Salaria a fare quello che doveva fare. Diciamo che a me di quello che fa Bertolaso anche se si potrebbe dare un giudizio morale, soprattutto sull'uomo che si deve occupare di protezione civile, il giudizio morale è quello che...
Qual è il giudizio morale, mi scusi? Quale sarebbe il giudizio morale?
Non ho, un uomo che può andare in un circolo sportivo chiuso e probabilmente dalle intercettazioni sembra che ci siano stati massaggio chissà che
perché uno non, uno non può andarsi a fare massaggiare in un circolo?
Assolutamente, però mi può dare ragione sul fatto che dalle intercettazioni emerge un altro tipo di messaggio.
No, veramente veramente la cosa che viene fuori è che Bertolaso è andato a farsi fare un massaggio. Se poi lei lo vuole interpretare come una prestazione sessuale, lo interpreta. I giudici probabilmente lo interpretano come una prestazione sessuale, da quello che ho letto io e da quello che sostengono anche le dirette interessate, non si è trattato di una prestazione sessuale.
Non voglio avere pregiudizi.
No, siccome lei dice che voglio dare un giudizio, si potrebbe dare anche un giudizio morale su Bertolaso. Il giudizio morale deve essere basato su qualche cosa.
Le intercettazioni, diciamo che per quello che si sente, per quello che si legge, deve emergere una figura.
Che sarebbe quale?
Quando si sente dire, se è disponibile la signorina, non mi ricordo il nome, per dargli una ripassatina.
Massimo, lei come al solito prende le intercettazioni che vuole e le parti di intercettazione che vuole, perché altri passaggi di intercettazioni dicono altro. Comunque, ognuno, ripeto, questo è il grande pericolo delle intercettazioni, che poi vengono utilizzate sostanzialmente per trasformare la protezione civile in prostituzione civile, come qualche giornale ha fatto. Ma va benissimo, è un gioco anche divertente, per carità, ci divertiamo tutti in questo modo, però quando andiamo al sodo le cose sono un po' diverse.
Sì, ma non sono io che prendo quelle intercettazioni, quelle sono quelle che alla fine si leggono di più.
No, lei ne legge solo una parte, Massimo, quelle che probabilmente...
Ma guarda, comunque non è quello...
Non è questo, e allora che cos'è?
Il problema è che si continua a parlare, o meglio... si spinge l'opinione pubblica a parlare di qualcosa che a me, secondo me, non è così rilevante come invece potrebbe essere gli appalti dati secondo criteri che, diciamo, non imparziali.
Sì.
Quello che a me interessa, in secondo piano arriva poi il giudizio sulla persona, sulle intercettazioni, ma secondo me il problema è che noi stiamo discutendo di qualcosa, come è stato nel caso del Presidente del Consiglio. Il giro di escort o non escort, a me sinceramente interessa fino a un certo punto, interessa di più sapere se quella persona ha lavorato bene o meno.
Vabbè, lei dice il problema sono gli eventuali reati di Bertolaso. Guardi che andando in fondo al suo discorso, anche le prestazioni sessuali non è che siano un divertissement dei magistrati. Sono inserite nell'indagine perché sarebbero una contropartita ai favori che Bertolaso ha fatto, per cui insomma, non è che non siano rilevanti da questo punto di vista. Bisogna vedere se tutte queste cose esistono per davvero oppure no. Oggi il titolo di Repubblica è la ragnatela di Bertolaso. Io ho letto molto attentamente quell'articolo e non sono riuscito a capire se ci sia qualcosa di penalmente rilevante o no, ma ripeto, queste sono questioni di cui si occupano quotidianamente i magistrati di Firenze e di Perugia. Dove andiamo? Paolo, provincia di Milano.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io voglio lanciare un sasso perché pensare male spesso ci si azzecca. Parlo di Sanremo, del trio Pupo e come si chiamano gli altri. Io mi sono fatto un'idea di questo genere. Secondo me, visto che parlo di mio giudizio ma penso sia condivisibile, la canzone non aveva niente di interessante né a livello di testo né musicalmente, sia stata messa lì, soprattutto in finale, perché volevano spingere gli italiani a votare contro questo trio, in modo che, perché ogni volta che si telefona per dare un voto si beccano 75 centesimi, signori di Rai, per cui la mia opinione è quella che abbiano fatto questa mossa per raccogliere soldini anziché chiedere
quale italiani. Mossa, mi scusi?
La mossa di mettere in finale il trio?
Ma in finale il ripescaggio non è che lo decide la direzione del festival,
Io ripeto, ho dei grossi dubbi sulla...
Cioè, secondo lei non è regolare il televoto? Lei ci sta dicendo questo?
Secondo me è molto pilotato il fatto
che... Ah, ok, questo è un altro discorso.
Ripeto, è un'idea, non è detto che sia così.
Ho capito.
Però mi fa pensare perché ormai, siccome tutto si muove intorno ai soldini, ovviamente, anche in questo caso abbiano fatto sì che la gente votasse contro, cioè hanno messo qualcuno che comunque stimolava, perché al di là di quello che si possa pensare di Emanuele Filiberto, piaccia o non piaccia, è discusso e anche molto, e di conseguenza probabilmente era il personaggio giusto da mettere lì in finale.
Ho capito, ma
tutto.
La dietrologia sui voti durante il festival è ormai decennale,
certo.
Se non addirittura ventennale, per cui
vero.
Paolo, non lo so, francamente credo che non sia possibile fare questi scherzetti e questi giochetti, però ci si può divertire a pensarlo, grazie. Fabio da Pavia, buonasera.
Sì, buonasera, buonasera. Dica. A tutti, anche gli ascoltatori. Io chiamavo perché, così sentendo le ultime dichiarazioni della Bonino, mi è venuto un po' un mezzo ridere, insomma un sorriso a mezza bocca, come si può dire, perché mi sembra la solita vecchia strategia dei radicali di appunto far parlare di sé con lo sciopero della sete, della fame, legarsi ai palazzi del governo, eccetera, quando tra l'altro si parla di una persona che di visibilità, nonostante la famosa legge della par condicio applicata fino in fondo, quindi con la presenza ai talk show, di faccia a faccia, eccetera, pur portando la bandiera ufficiale del PD, di spazio per parlare di sé e delle idee che porta con sé, politiche o meno, di spazio insomma ne avrà e ne abbia. Non so se convenga a lei più che altro, alla Bonino, imparare a gestire meglio gli spazi che si è riuscita a guadagnare con vari magheggi, con varie alleanze, piuttosto che invece rimanere sempre attaccata alla solita cosa, perché sinceramente quando dice ai poveri radicali viene dato poco spazio, questo è proprio il modo per evitare di dargliene altro, perché la gente non
al di là della gente, del consenso che un tipo di iniziativa del genere può raccogliere, un ascoltatore mi fa una critica, vai a leggerti i dati dell'osservatorio sulle presenze televisive, certamente i dati delle presenze televisive parlano abbastanza chiaro per quello che riguarda non solo i radicali ma anche altri piccoli partiti, tant'è che i Verdi, pure il segretario dei Verdi, il presidente dei Verdi fa uno sciopero della sete o della fame, adesso non ricordo bene, della fame, per cui sicuramente c'è questo problema, secondo me irrisolvibile. A meno che uno non voglia trasformare in periodo elettorale la RAI in un grandissimo contenitore di informazione per i partiti, con poi riflessi sull'ascolto che possiamo immaginare. Dove andiamo? Andiamo a Pavia, provincia di Pavia. Danilo, buonasera.
Buonasera, volevo intervenire anch'io su Emanuele Filiberto.
Prego.
Volevo dire che lui può partecipare al Festival di Sanremo, può fare quello che vuole, perché per me ormai non è né più né meno che un personaggio televisivo, come può esserlo un ex del Grande Fratello che fa le sue comparsate, perché se io fossi in lui non mi vanterei troppo di essere un Savoia, perché adesso è vero che i figli non hanno le colpe dei padri, però con quello che hanno fatto i suoi avi all'Italia me ne guarderei bene, anche di dire che l'Italia gli deve qualcosa perché lui è stato in esilio. Lui non è più un principe.
Ma quella fu
la democrazia.
Quello, sì, Danilo, non mi sembra che queste rivendicazioni vadano avanti. Tempo fa il principe, in un'intervista a Ballarò, se ne uscì con una iniziativa piuttosto bizzarra, cioè la richiesta di risarcimento, non mi ricordo, credo fosse sui 300 milioni all'Italia. Quell'iniziativa fu ritirata, si trattò evidentemente di uno scivolone che abbiamo criticato. Questo però non c'entra nulla. Certamente i Savoia non hanno goduto di buona fama in Italia, non solo negli ultimi 50-60 anni, ma anche dopo la fine dell'esilio, non è che insomma abbiano dato grandi segnali all'opinione pubblica, e dunque l'erede al trono, un trono che non c'è, si è distinto all'inizio per il suo tifo per la Juventus, le invitate da Fabio Fazio e poi anche questa richiesta di risarcimento, eccetera eccetera. Non c'è dubbio che in questo modo si sia attirato un po' di antipatie. Ripeto, quando viene attaccati in maniera così pesante da una parte anche consistente della punta di diamante dello snobismo italiano, io però mi metto dalla sua parte. Eccoci qui di nuovo in diretta, 19:17, il numero di telefono per le vostre telefonate, il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo come riassume la giornata il TG3.
Obama presenta il piano sanità gratuita per 31 milioni di americani privi di assicurazione, ma è una riforma a metà. Arrestati in Turchia 50 generali, il premio Erdogan denuncia, preparavano un colpo di Stato, lo abbiamo sventato. Ammaierato, la metà della popolazione sfollata potrà rientrare a casa da domani. Bertolaso si è costruito su piedi d'argilla. Il 70% dei comuni italiani sono a rischio frane per dissesto idrogeologico, la denuncia di Legambiente. Bonino in sciopero della fame e della sete, troppe irregolarità nella raccolta delle firme, fini dopo il voto, riforme condivise. Fermi da oggi per 2 settimane gli stabilimenti Fiat Auto, 30.000 in cassa integrazione, tensione a Prato la Serra in Irpinia.
E andiamo a sentire anche Sky TG24.
Attacco NATO ai leader tribali in Afghanistan, polemiche per la strage di civili.
La russa Sky TG24, auspico che in futuro si evitino danni collaterali.
Turchia, tensione tra governo ed esercito per Erdogan, sventato un colpo di Stato.
Compromesso di Obama sulla sanità, mutua a 31 milioni di non assicurati.
Libia si consegna al ricercato svizzero rifugiato nell'ambasciata sotto assedio.
L'inchiesta sugli appalti, la procura di Roma smentisce lo scontro con Firenze.
Rapina shock a Varese, benzinaio ucciso per l'incasso davanti a moglie e figli.
Fiat al via la cassa integrazione, impianti chiusi 15 giorni, stop per 30.000 tute blu.
Freccia rossa si cambia, via prima e seconda classe, introdotte 4 fasce.
La notte di nervi dell'Inter, 3 giornate di squalifica Mourinho per le manette.
La gente non ha voglia di pensare cose negative, la gente vuol godersi in pace le vacanze estive. Ci siamo rotti il pacco di sentire che va tutto male, della valanga di brutte notizie al telegiornale. L'Italia paese di santi, pochi idraulici, troppe badanti. L'Italia paese della libertà, Galtete, John Cajue.
Simone Cristicchi, l'antiprincipe, l'antiprincipe lo diciamo perché ha criticato anche lui il nostro Emanuele Filiberto di Savoia, ed è considerato, ho letto un'intervista per esempio su Vanity Fair, uno di sinistra, non solo di sinistra, ma uno insomma di quello che gliele suona Berlusconi, uno di quelli che sta dalla parte della verità, dei più giusti, dei più buoni, di quelli che raccontano i fatti.
Soldi e coca sul gomò, c'è l'Italia dei video ricatti, la nonna coi seni rifatti, vissero tutti felici e contenti ma disinformati sui fatti.
Ma la tua canzone l'hai dedicata a Marco Travaglio, ma è vero?
No, sì, l'ho dedicata a lui perché la canzone è nata dopo aver letto un suo libro.
Sì.
La scomparsa dei fatti.
Sì, perché un po' la canzone potrebbe essere quasi lo slogan del libro di Travaglio, no?
Sì. Tra l'altro è stato così gentile da farmi anche in bocca al lupo, gli è piaciuta, mi ha telefonato, insomma per me è stato...
E avete cantato insieme un pezzo? No,
magari un giorno faremo uno spettacolo insieme.
Sentite cosa dice, al di là di questa dedica, ognuno dedica le canzoni a chi vuole, naturalmente sentite cosa dice sul terremoto all'Aquila, sentitelo perché è interessante.
E ho espresso questo mio parere perché ho visto cose allucinanti nelle tendopoli, come siano state militarizzate le vite di queste persone e soprattutto anche il fatto che mi ha colpito molto che fosse vietato riunirsi in assemblea, vietato fare volantinaggio e quindi diffondere idee e informazioni.
Sempre preso da Un giorno da pecora, oggi Simone Cristicchi paragona sostanzialmente, i conduttori glielo fanno notare, la situazione all'Aquila post terremoto alla Cina.
Quindi Simone, tu stai raccontando che tu stavi lì presente quando volevano fare un'assemblea e non l'hanno potuta fare?
Allora, non solo questa cosa era vietato anche connettersi a internet, non c'erano postazioni internet, quindi le persone non potevano informarsi.
Ma sei stato
in Cina? Sembrava la Cina.
Ma lì forse però per questioni tecniche, Simone, mancavano le connessioni?
No, assolutamente.
Una strategia, diciamo.
Poi. Un'altra cosa, questa sono d'accordo, è stato vietato l'alcol e va bene, però si è arrivati anche a vietare il caffè. e questo mi sembra un po' sì, troppo, insomma.
Sì.
Il caffè rende nervosi, no?
Sì.
E quindi hanno vietato anche il caffè.
E per nascondere quello che c'è dietro, basta aprire bocca e dargli fiato.
Ma brava, pensa tu,
stiamo parlando di
ma
per
pensa
favore,
tu,
pubblici, soldi nostri.
Ma prenditi un'aspirina.
Ma
scusami,
quello
non
che
è possibile.
Non c'entra l'aspirina,
non è possibile.
E si trova
questi liberali.
Non prendiamo medicine che non conosciamo bene delle loro implicazioni.
Questi liberali degli stivali.
Zitti!
Due aspirine.
E che
cavolo?
Questi liberali del
torniamo ai fatti, perché i fatti sono.
È un poveraccio, sei.
I fatti.
Tu sei.
E questo è il famoso litigio ormai tra Marco Travaglio, Nicola Porro e Maurizio Belpietro ad anno zero. L'ho rimesso in onda perché voglio leggervi quello che vedo su un blog interessante che si chiama Politicamente Scorrette sul Corriere della Sera, sul sito del Corriere della Sera. Il titolo è Gelosia, il sito è di Gianna Fregonara e Maria Teresa Meli. Marco Travaglio prende di petto Michele Santoro, gli chiede se la sua presenza ad anno zero non sia più compatibile con quel tipo di trasmissione, visto che viene fatto oggetto di accuse e contumelie da parte dei giornalisti di Berlusconi senza avere la possibilità di replicare. Perché mai lo avrà fatto? Possibilità numero uno. Anno zero è in fase calante e Travaglio, accendendo la miccia polemica, cerca di fare un po' di pubblicità al suo amico Santoro. Travaglio, possibilità numero due, ha ricevuto un'altra offerta e tenta di rompere il contratto con anno zero. Terza possibilità, quella di Travaglio è una scenata di gelosia perché Santoro dà più spazio a Belpietro. Possibilità numero 4, Travaglio è un tipo fumantino, ma tutto sommato ha ragione. Il titolo però è Gelosia. Va bene, 800 24 00 24. Torniamo un attimo al festival, perché la cosa che ho trovato più sgradevole alla fine certamente non è stato il principe, bensì l'apparizione a un certo punto di tre operai di Termini Imerese. Bisognava metterci per forza in questa festa nazionale popolare anche il drammone degli operai, che non c'entrano nulla, per carità, in questa vicenda, ma c'è chi ce l'ha voluti mettere per forza ad ogni costo. Sentite.
Apriamo una finestra, andiamo oltre il festival, e oltre il festival ho visto migliaia e migliaia di situazioni di disagio, operai in mobilità, operai in cassa integrazione, e ho invitato, ho pregato di venire qui, tre operai.
Ma potete immaginare voi che effetto ha fatto agli ascoltatori a un certo punto a mezzanotte, quando la gente magari era stanca davanti al video ad aspettare i vincitori, l'apparizione di tre degnissimi operai, per carità, di Termini Imerese. Un effetto quasi di no? Un effetto straniante e direi quasi di respingimento. L'effetto su di me è stato questo: quando la finiscono di parlare di queste cose che non c'entra assolutamente nulla? No, perché c'è stato pure l'intervento dei politici a un certo punto, in par condicio, non so se violato o no, comunque uno di centrosinistra e uno di centrodestra, il segretario del PD Bersani addirittura, sentite.
In terza fila, abbassa la testa, io l'ho visto, il segretario del Partito Democratico, onorevole Bersani, buonasera, se vuole rispondere lo faccio, no. È una parola sul futuro, grazie che ha preso il microfono.
Ma intanto avete fatto benissimo a ospitare questi lavoratori, ci siamo visti.
E vabbè, poi le solite parole, come le solite parole sono venute a un certo punto da un altro politico, il ministro Scajola, sentite.
Diamo il microfono, un altro futuro, al ministro dello sviluppo economico, onorevole Scajola, prego.
Ma noi qui siamo per uno spettacolo che fra l'altro è bellissimo. E lo spettacolo.
A un certo punto è dovuta intervenire la Clerici, che evidentemente non ne poteva più di questo spettacolo che è durato 5, 6, 7, forse anche 10 minuti, e ha detto: signori, questo qua è il Festival di Sanremo.
Scusate. Che il nostro paese deve avere.
Scusate.
E quindi
allora,
a loro faccio gli auguri. Bene. E dico che l'impegno è di tutti gli italiani per aiutare i loro problemi.
Scusate.
Grazie. Ironico, garbato, misterioso, interessato, imbroglione, subdolomato, maledetto di un gatto.
Attenzione, preparate le mail, preparate i cannoni, il nostro ospite fra poco sarà proprio lui. dopo Striscia Notizie e qualche intervista, si svelerà e svelerà a tutti noi cosa voleva dire quel giorno. Beppe Bigazzi, tra qualche minuto, l'uomo dei gatti ormai, l'uomo più bersagliato, insieme al sottoscritto dagli animalisti, in diretta a Radio 24.
Febbraio gattaio e uno dei grandi piatti del Valdarno era il gatto numido, perché la gente non mangia il coniglio, non mangia,
no, mangiamo i gatti,
il pollo,
tanto ce ne sono,
non mangia, non mangia il piccione, eccetera. Il gatto, tenuto 3 giorni nell'acqua corrente del torrente Ciuffenna, viene fuori con le sue carnine bianche e t'assicuro, io l'ho mangiato tante volte, t'assicuro che è una delizia.
Un intruso, ma chi l'ha mai detto? Maledetto di un gatto.
Lei ribadisce che i gatti non si mangiano, lo dica a tutti così tutti lo sanno.
Ma i gatti non si mangiano.
Non si mangiano i gatti.
L'ho mangiato, ma in un'altra vita, 70 anni fa.
I consoli, bravo è vero, andarsene è brutto. Maledetto di un gatto. Maledetto di un gatto.
Beppe Bigazzi, sempre se risponde al telefono, ma ce l'ha promesso, tra pochi minuti qui su Radio 24 per spiegare la sua vicenda, per spiegare soprattutto se torna o non torna alla prova del cuoco.
La gente non ha voglia di pensare cose negative, la gente vuol godersi in pace le vacanze estive.
Eccoci qui alle 19.34, 800 24 00 24. Ancora qualcosa su Simone Cristicchi, contro cui naturalmente non ho nulla. E però leggo da un'intervista a Vanity Fair, Vanity Fair, l'ultimo numero di Vanity Fair. Domanda: a proposito, Massimo Tartaglia, l'attentatore di Berlusconi, è definito un folle. Cristicchi che cosa ha pensato? Risposta: di gesti folli così ne succedono ogni giorno e la violenza è sempre da condannare. Detto questo, mi viene in mente una cosa che dico negli spettacoli. La legge italiana del 1904 etichettava il matto come colui che è pericoloso per sé e per gli altri ed è di pubblico scandalo. La battuta è praticamente un politico dei nostri giorni.
La nonna coi seni rifatti vissero tutti felici e contenti ma disinformati sui fatti. Osame ancora latitante, l'ho visto ieri al ristorante.
A proposito di fatti, magari secondo Cristicchi i fatti sarebbero quelli che ha raccontato all'Aquila, dove ha disegnato una situazione in cui non si potevano mandare nemmeno le mail. Questi sarebbero i fatti. E dove andiamo? Paolo Reggio Emilia, buonasera Paolo.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io ho fatto questo pensiero un po' provocatorio, siccome la democrazia è, credo che sia per gente evoluta, pensavo che secondo me noi siamo pronti per una sana e bella monarchia, volevo sapere un suo parere, la ringrazio.
Sì, però mi spieghi cosa c'è dietro questa provocazione?
Ma c'è il fatto che, viste come vanno le cose, visto anche l'intervento del principe a Sanremo, pensavo a questa cosa qua, che secondo me siamo quasi pronti per una sana monarchia.
A parte che secondo alcuni siamo già, non dico in monarchia, ma in una situazione dittatoriale.
Bella,
insomma.
Secondo me...
Ho capito, perché lei critica la presenza del principe a Sanremo?
No, la critico mica assolutamente, assolutamente. Credo che siamo pronti per una bella monarchia.
Lei dice,
la saluto,
Va bene, Arturo da Roma, non ho capito, comunque Arturo.
Buonasera.
Dica Arturo.
Senta, io volevo intervenire a proposito di Bertolaso. Lei non se la può cavare dicendo non c'è niente di penalmente rilevante.
No, io non ho detto questo, Arturo. Sì, io non ho detto questo. Ho detto non so se c'è qualcosa di penalmente rilevante, okay. nell'articolo di oggi di Repubblica, non nelle intercettazioni, Arturo. Ho capito, lei dice una cosa, mi lasci dire quello che penso, no? Abbia pazienza, dice una cosa falsa su quello che ho detto io la correggo dicendo: guardi, io non ho detto che non c'è nulla di veramente rilevante. Ho letto oggi un articolo di Repubblica che ha un titolo, La ragnatela di Bertolaso, eccetera. Ho letto dentro, insomma, e
no,
c'è...
Io volevo dire che un cittadino, per poter mettere un giudizio su un governante, su un dipendente pubblico, non ha bisogno di un qualcosa di veramente rilevante. Quello ha a che fare con la giustizia,
certo.
Il primo grado, secondo, cioè un cittadino gli basta di meno per poter guardare certe cose con una luce diversa.
E dunque?
Okay. Per cui è quello che voglio dire, dalle intercettazioni, cioè se uno legge...
Sì, ma siamo sempre lì, siamo sempre alle intercettazioni, Arturo, siamo sempre alle intercettazioni, ha capito?
fermiamoci ai parenti e alle misure camerali, che sono atti reali, non è che sono
sì.
Se io mi fermo ai parenti, a me mi imbarazzerebbe, io in terzo lato si dovrebbe sentire imbarazzato
da che aver
dato dei lavori al cognato. Allora, frequentare
guardi su questo punto qua, un attimo solo Arturo, un attimo solo, poi la lascio proseguire. A Bertolaso durante Ballarò della passata settimana è stata fatta una domanda precisa. La domanda precisa era, ma insomma, lei non si sente in imbarazzo per i lavori dati a suo cognato? E lui dice, io non ho dato nessun lavoro diretto, gli hanno dato dei lavori, non sono io a decidere. E comunque in ogni caso non è perché si chiama Bertolaso non può lavorare. A lei non convince evidentemente questa risposta?
No, ma infatti, cioè, secondo me...
Cioè, che cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto dire al cognato, guarda, tutte le cose che hanno a che fare, tutte le cose che hanno a che fare con me, tu non ci devi entrare.
Sì, cioè, se lui non è che gli ha ordinato il medico a Bertolaso di fare il capo della protezione civile, no? Cioè, andare al Central Village, che è di Anemone, che era l'imprenditore che piglia gli appalti, cioè, nessuno gliel'ha obbligato, però è imbarazzante per lui. Cioè, per me, getta una luce diversa su Bertolaso questa cosa. Cioè, che Balducci sia un suo collaboratore, cioè, non se la può cavare dicendo, vabbè, io quello l'ho nominato, poi facevo quello che volevo.
No, Balducci è un alto dirigente dello Stato, non è che lo nomina Bertolaso.
Sì, però lui l'ha nominato.
Cioè, Balducci ha un ruolo molto più importante di Bertolaso, se vogliamo.
Sì, però lui è stato nominato dalla Protezione Civile, che aveva l'incarico del G8, come attuatore della Maddalena.
Sì.
Allora lui poi Bertolaso non se la può cavare, perché poi 3 giorni prima dello scandalo era andato alla Maddalena, ha detto tutto a posto, ho visto, i lavori sono stati fatti bene, cioè significa che qualcosa lui dipendevano da lui, se no per quale motivo sarebbe potuto andare là e aspettare il suo giudizio dicendo no, tutto a posto.
No, lui dice dipendeva la responsabilità generale, non la scelta, lui dice è la difesa di Bertolaso, Arturo, poi vedremo, io non ho detto che Bertolaso è innocente, io non ho detto che Bertolaso è innocente, ha capito?
No, ma lo so, però lei più volte continua a sottolineare della mancanza dell'aspetto penale.
No, cioè, io sto dicendo, ho l'impressione che su alcune cose, non su tutte naturalmente, ma bisognerebbe conoscere molto bene le 20.000 pagine processuali, e certo, ci sono colleghi che lo fanno, anche con grande dispendio di tempo ogni giorno.
No, però voglio dire,
non sto dicendo qualcosa contro chi si occupa delle intercettazioni telefoniche, sto dicendo, mi sembra che in molti casi manchi l'aspetto, ma al di là di un'attività di lobbying e dei rapporti che possiamo criticare, che ci sono tra le persone, tra gli alti dirigenti dello Stato, chi fa i lavori, e sono stato il primo a criticare questa ragnatela di rapporti, ho l'impressione che manchi un aspetto, che sia quello...
Ma manca la pistola fumante, dice
lei. Non lo so, ho l'impressione che manchi l'aspetto del reato, però, ripeto,
però
in alcune cose, non su tutte.
Non lo possiamo dire lei, però penso che io e lei, che è giornalista, e la stampa, cioè invece potrebbe sottolineare che quello che emerge dal punto di vista del cittadino, non poi penalmente, perché poi penalmente, cioè, io faccio l'esempio, la Parentopoli dell'Università di Bari, là, no, che tutti erano assunti.
Sì, sì, sì.
Cioè, veramente, però penalmente non ha nessun reato. Perché quello,
no, a parte che ci sono dei processi su quella...
Non quel fronte. Cioè, comunque è imbarazzante, questo che è un pubblico dipendente.
Certo, certo, certo,
fare,
non c'è dubbio.
Va a fare i massaggi proprio nel villa, ce ne stanno 200 a Roma di Sporting Club, proprio nello Sporting Club di cui proprietario è Anemone, a cui vengono assegnati gli incarichi e nessuno lo sa come. Perché poi una cosa che nessuno ha detto, neanche a Ballarò Bertolaso, non ci ha detto come si determinano le aziende che vengono... Cioè, quando gli hanno chiesto, non so chi gli ha chiesto, ma ci dica come individuate voi le imprese che fate partecipare alle gare, non ha risposto.
Arturo, che ci siano degli aspetti anche per quello che riguarda Bertolaso, di eccessiva vicinanza, mettiamola così, no Arturo? Eccessiva vicinanza e familiarità con alcuni degli indagati e soprattutto con chi poi doveva attuare i lavori, doveva fare i lavori, su questo non c'è dubbio, ma d'altra parte io l'ho detto il primo giorno, il primo giorno. Poi c'è un problema più generale, che è quello della trasparenza, in questo caso degli appalti. La ringrazio Arturo, l'ospite di questa sera è questo.
Elegante contenuto, un po' ironico, garbato, misterioso, interessato, imbroglione sottolomato, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto.
Febbraio gattaio, e uno dei grandi piatti del Valdarno era il gatto in umido, perché la gente non mangia il coniglio, non mangia
i gatti,
il pollo,
tanto ce ne sono,
non mangia il piccione, eccetera. Il gatto, tenuto 3 giorni nell'acqua corrente del torrente Ciuffena, viene fuori con le sue carnine bianche, e t'assicuro, io l'ho mangiato tante volte, t'assicuro che è una delizia.
Questo non si può fare.
paternalista questo.
La verdura che per millenni è stata la base dell'alimentazione umana, che vedeva le verdure, vedeva i cereali, vedeva, come si chiama?
Legumi.
I legumi, e poi raramente le uova, raramente un po' di carne, di frodo, eccetera.
Il pesce, fra carne, il gatto. Il gatto, ma no! Basta questo gatto,
ma scusa, perché il capriolo è brutto, il cervo è brutto.
Ho capito, io lo accarezzo tutte le mattine, il mio gatto, pensare di mangiarlo proprio non mi è mai passato
quello
nella testa.
Quello faresti male a mangiarlo, perché è un gatto di croccantini. Il gatto va mangiato quando...
Di topi,
mangia,
certo.
Mangia quello e deve mangiare. Vabbè, oh, non ha importanza. No, no.
Ma tutt'altro ci consoli, bravo.
Allora, l'uomo, insieme al sottoscritto, ma credo molto meno, più bersagliato da tutti i gruppi animalisti d'Italia in questi giorni, da quel giorno, era il 10 febbraio, in cui pronunciò le parole che avete appena ascoltato. Beppe Bigazzi, buonasera.
Ciao.
Come sta?
Straordinariamente bene.
Senta, ma questa pressione da parte, legittima, per carità, da parte di tutti questi gruppi animalisti, l'ha sentita anche lei in questi giorni o no? No, manco una mail, niente, zero.
No, no, no.
Forse non la conoscono la sua mail.
Circa 1500 mail, di cui una decina, diciamo così, di animalisti, e obiettivamente i loro argomenti, frocio dai capelli bianchi, ti venisse un cancro, eccetera, non mi sembrano granché...
Io ne ho ricevuti anche di peggiori, Bigazzi, devo dire. Io ne ho ricevuti anche di peggiori per aver detto che la sospensione dalla RAI non mi sembrava una cosa eccezionale. A proposito, so che lei oggi ha avuto un colloquio con la RAI. Quando rientra la prova del cuoco?
Io su questo non sono d'accordo. Andiamo per ordine.
Cioè, non è d'accordo? Nel senso, paradossalmente, lei è d'accordo sul fatto di essere stato sospeso?
E che doveva fare la RAI?
E che ne so, me lo dica lei.
Quando un sottosegretario dice lo denuncio alla magistratura, istigazione a delinquere, che devono fare?
Dunque ha fatto bene a sospenderla?
Io al loro posto avrei fatto la stessa cosa. Che poi il sottosegretario abbia ragione, questo è un altro discorso.
Senta, ma alla fine rientra la RAI o no?
No.
Ancora no.
Il discorso è un altro, se me lo consente.
Prego, qual è il discorso?
Non è questo qui.
No, era per avere una notizia.
Di cosa ho parlato io?
Sì.
Ho parlato che da ragazzo, da bambino, 6, 7, 8, 9 anni, io sono del 33, a Terranova Bracciolini, per carnevale, nelle case coloniche, nelle case del paese, si mangiava il gatto.
Dunque, anni?
Anni 30. Allora, il discorso è questo. In quegli anni, in tutta Italia, succedeva la stessa cosa. Se lei pensa al salmì, il piatto straordinario del Piemonte, un proverbio dice, se il salmì potesse parlare, sentiresti solo miagolare. Non so se è chiaro.
No, no, ma è chiaro, io ho avuto...
Il coniglio,
sì.
Era il coniglio, il gatto,
sì.
Era chiamato ed è chiamato a Parma lepre dei coppi, cioè dei tetti, in Liguria lepre dagli orecchi corti. Come si fa a arrabbiarsi e a fare minacce per una cosa che succedeva oltre 70 anni fa?
Ora però, Bigazzi, la contestazione è questa, io la raccolgo. La contestazione è che non c'è stato nel suo intervento, la prova del cuoco, solamente un ricordo del passato. Lei è entrato anche nei dettagli, la carne bianca, anch'io l'ho assaggiata.
Era bianca, che dovevo dire, che era verde.
No, d'accordo, però siccome, essendo un programma in cui si parla di cucina italiana...
è stata domandata. Ma scusatemi tanto, ma il colore della carne che c'entra?
No, ma non è tanto il colore della carne. Lei capisce bene che, essendo una tradizione ormai, diciamo, scomparsa praticamente, ed essendo ormai il gatto insieme ad altri animali protetti da una legge, eccetera, eccetera, l'aver descritto in quel modo...
Ha descritto una cosa del passato, non una cosa di oggi. Quanto poi al fatto che questi animali siano amati... questo è tutto da vedere. come sono trattati i gatti, non da gatti, il sì. gatto in campagna si trattava da gatto, cioè da un animale predatore che predava i sorci, che erano la rovina dei granai. Il gatto non viveva in casa, viveva nel granaio. Tanto per essere chiaro.
Dunque lei dice che da parte di chi ha i gatti in casa non c'è tanto.
Aveva la gattaiola, la cosiddetto sportellino dal quale poteva uscire e entrare dal granaio,
sì.
che gli permetteva di andare fuori a camminare e a cacciare. E in primavera diventava grasso mangiando gli uccellini dei nidi. Era un felino che si comportava da felino. No, non si può dire che il leone è un mascalzone perché mangia le gazzelle. Mangia le gazzelle perché questo è quello che è nel suo DNA, nelle sue cose. Ma, così
però anche lei ce l'ha avuto i gatti in casa, no?
Come no? Ce l'ho ancora, se è per quello. Ma non è questo. Scusi, mi faccia finire.
Sì.
Finita la cultura contadina,
sì.
che trattava gli animali per quello che erano e li teneva al loro posto, è venuta la cultura delle smancerie. Intendiamoci, la cultura di oggi è di gran lunga preferibile a quella del passato, non voglio essere frainteso.
Sì.
Non propongo il ritorno alla mancanza di energia elettrica, sì. al lavoro disumano fatto a braccia nei campi, eccetera. Però questo progresso ha cambiato le cose. L'Italia è cambiata in questi ultimi 50 anni,
sì.
molto di più che nei 5.000 anni precedenti.
Ma questo per dire cosa, Bigazzi?
Questo per dire una cosa molto semplice. Il gatto oggi è preso e ritenuto come il cane,
sì.
un animale d'affezione,
esatto.
un animale che merita tutte le carinerie sì. possibili. Il fatto è che l'ignoranza è sempre spaventoso e porta sempre danni. A quei poveri gatti che vivono in città, chiusi nelle case, cosa gli ha portato? Che vengono castrati, gli ha portato che vengono sterilizzati, perché per l'amor di Dio, quando è in calore, piange, puzza, fa queste...
Cioè lei vuole dire che alla fine tutte le persone che hanno in casa i gatti non è che proprio li amino questi animali? Questo vuole...
No, io sono convinto che sono sinceramente innamorati dei loro animali, ma per amare bisogna conoscere e non sanno quelli che è il mestiere del gatto.
Senta, però Bigazzi, le voglio fare una domanda. No, questo ho capito, però ci addentriamo in tutta una questione filosofica sul gatto.
Non mi addentro in niente. Se lei legge
sì.
7 Corriere della Sera della settimana scorsa,
sì.
un articolo di Danilo Mainardi, il grande
sì.
etologo,
come no?
Lei ci trova che i gatti oggi sono tutti stressati perché sono castrati, non hanno rapporti con gli altri gatti, sono sempre soli in casa, eccetera, eccetera. E si comportano come prigionieri del campo di concentramento, vanno avanti e indietro in linea.
Però lei mi sta dicendo adesso, mi sta raccontando quella che è la situazione, secondo lei, del gatto adesso. Perché? Per dire che quelli che hanno i gatti in casa e che difendono i gatti contro Bigazzi, alla fine non è che sono proprio dei grandi conoscitori degli animali, è così?
No, sono delle persone che non sanno niente degli animali.
Ah, ecco.
Non sanno proprio niente, perché gli fanno fare una vita come vorrebbero loro. Ma questo purtroppo la nostra civiltà lo fa anche con i bambini.
Però io ho avuto l'impressione di una cosa, Bigazzi. La mia impressione è stata questa, che lei, in quello che ha detto alla prova del cuoco, non si sia, ripeto, limitato a parlare di tradizioni, ma abbia fatto capire dalle sue parole che in fondo anche recentemente lei la carne di gatto l'abbia assaggiata.
Questa è una sua supposizione destituita di ogni fondamento.
No, io questo
perché io ho una perfetta conoscenza dell'italiano e quando uso il passato era il piatto.
Sì. Era il piatto.
Si legava nel torrente Ciuffena, ma che crede, sia un cretino?
No, assolutamente
se
no.
Se lo leggo nel torrente Ciuffena oggi, che tiro fuori? Un boccone avvelenato con tutto l'inquinamento che c'è.
Per cui non esiste più questa tradizione.
Ma non può esistere, non ci sono più le condizioni.
E il berlingaccio cos'è? Il berlingaccio cos'è?
Il berlingaccio è la parola del Valdarno
sì.
per indicare il giovedì grasso. Non si dice da noi, non si dice il giovedì grasso, si dice berlingaccio. Perché non lo so, non me lo domandi, se no sulla
figura. No, no, perché. Senta, però Bigazzi, qui la situazione come va a finire con la RAI? Mi spieghi un po'. Oggi ha avuto un colloquio, ma mi diceva, con la RAI, come va a finire?
Questo non lo so.
Cioè, quando finisce questa sospensione?
Non dipende, non dipende da me. Quello che posso dire e che ho detto e che ripeto,
sì,
è che secondo me, quale che sia la decisione della RAI, per me va bene. Io devo solo ringraziare perché per 14 anni, da quando sono entrato in pensione di vecchiaia, per 14 anni io ho lavorato 365 giorni all'anno per la RAI, divertendomi.
Cioè, ricordiamo che Bigazzi non è un personaggio qualsiasi, ha lavorato per la RAI praticamente da pensionato, perché prima faceva il manager all'AGIP, oltre a diverse altre.
Ma non facevo il manager, era amministratore delegato.
Appunto, insomma, io quello volevo dire. Insomma, il manager, l'amministratore delegato.
No, oggi è come VIP. In Italia sono tutti manager e tutti VIP, fanno ridere. No, purtroppo sono una persona precisa e esatta.
No, ma vabbè, ha fatto l'amministratore delegato all'AGIP. Ma questa passione per la cucina in generale, la cucina, ce l'aveva pure quando faceva l'amministratore delegato all'AGIP?
Come no? L'ho avuta per tutta la vita.
Certo.
Ma per un motivo molto semplice, che oggi è impossibile, perché la cultura è cultura. La cultura contadina, sì, quando pioveva, le persone serie la terra non la lavoravano, perché la terra bagnata non si lavora, perché si rovina. Allora si stava in casa. La televisione non c'era la radio, non c'era neanche l'energia elettrica. Io stavo in cucina alla mia mamma. Era fresca d'estate, calda d'inverno, e la mamma mi insegnava le cose.
Ma è vero che ha cucinato pure per Reagan e per Bush padre?
Sì,
non ci credo. Che cosa ha cucinato?
A Washington. Naturalmente ho cucinato gatti.
No.
No.
Per carità.
No, parliamo seriamente.
Cosa ha cucinato per Reagan e per Bush padre?
No, ma vorrei spiegare la cosa, perché io non sono andato alla Casa Bianca a dire sono un cuoco.
No, beh, questo è evidente.
Il nostro socio americano, il signor Stewart, tedesco, non Stewart,
sì,
anglosassone,
sì,
signor Stewart, nostro socio al 50% negli Stati Uniti, era il tesoriere del Partito Repubblicano. E insomma, è una figura importante, se me lo consente.
No,
aveva una casa di una bellezza drammatica a Washington, e io quando andavo a Washington, sede della società, stavo a casa sua. E una sera arrivò il presidente Reagan, che vide che si stava mangiando.
E lei si è messa ai fornelli?
No, stava mangiando quello che avevo cucinato io.
Ah, ecco.
Ma l'avevo cucinato per noi, e la pasta la stavamo già finendo e non ce n'era più. Allora mi sono rimesso, gli ho fatto la pasta, l'ha sentita. Il giorno dopo telefonò Bush padre e, rivolta a Stewart, non l'ha avuto, non lo conosceva.
Sì.
Fa, io sono il vicepresidente, ma a mangiare con le cose buone che ha mangiato il presidente Reagan voglio vedere anch'io.
Ma che pasta era, Bigazzi?
L'ho fatta io in casa, con le uova e la farina che portavo con me.
Uova, farina, poi insomma, che sugo c'era? Non se lo ricorda?
Questo, no, me lo ricordo bene. Questo era un sugo, poi tanto non mi fanno più niente ormai. Era un sugo di salsicce italiane che è proibito esportarle negli Stati Uniti, come lei ben sa, no?
Sì.
Erano salsicce italiane che io, andando spesso all'aereo aziendale, portavo nella borsa e nessuno me la guardava dentro.
Ho capito. Cioè, lei si portava dietro un po' di salsicce italiane, se le portava dietro negli Stati Uniti da amministratore delegato dell'AGIP, perché...
A volte quelle, a volte altre cose. A volte
altre cose.
A volte il prosciutto, a volte i formaggi che mi piacevano.
Eccoci qui alle 20 in punto, TG5, poi torniamo con Beppe Bigazzi, un istante.
Complotto militare contro il governo in Turchia, 40 arresti, tra cui 14 alti ufficiali. Erdogan, preparavano un colpo di Stato. In Afghanistan, convoglio di donne e bambini colpito per errore in un raid aereo alleato contro i talebani, 33 morti. Kabul protesta, la NATO si scusa. Inverno da record per neve e pioggia, allarme frane nel sud, allerta valanghe su Alpi e Appennini, e non è ancora finita. Benzinaio ucciso a Varese con due colpi di pistola per poter rubare l'incasso del weekend e caccia al killer fuggito senza refurtiva. Ridatemi mia figlia, disperato appello del papà di Melania alla Mantia, la parà di 22 anni, dispersa nel Ravennate dopo un lancio. Dallo scontro sui Savoia al giallo del plagio, Morgan accusa Marco Mengoni, mi ha copiato, lui replica, l'ho scritta di mio pugno. Stangata all'Inter, tre turni e maxi multa a Mourinho per il gesto delle manette, squalificati quattro giocatori neroazzurri.
Elegante, contenuto, un po' ironico, garbato.
Lei ribadisce che i gatti non si mangiano, lo dica a tutti così tutti lo sanno.
Ma i gatti non si mangiano.
Non si mangiano i gatti.
L'ho mangiato, ma in un'altra vita, 70 anni fa.
Indifeso ma per gioco, dolce caro sempre amico.
Il gatto oggi è un animale straordinario.
Come fa a aver detto quelle cose allora durante la trasmissione?
No. Oggi non si mangia perché
non si mangia.
È
una, diciamolo.
A parte la proibizione di legge. A parte la proibizione di legge.
Perché lei mi ha detto anche che gli animalisti sono un po' razzisti.
E lo ripeto, perché il coniglio si può mangiare? Non dico niente quando si mangia il pesce spada, che è come mangiare un leopardo. Non dico niente quando si mangia l'agnellino dal latte.
Allora, Bigazzi, che è sempre in collegamento con noi, lo ringrazio. Perché fa il paragone, abbiamo sentito Striscia la Notizia, con il leopardo? So che lei ha mangiato un sacco di cose in tutto il mondo.
Il leopardo mai.
Voglio dire,
il leopardo è un animale in via di estinzione, così come un animale in via di estinzione è il pesce spada.
Sì.
Basta entrare in qualsiasi ristorante di prezzo, quello che ti sento offrire per primo è il pesce spada, 365 giorni all'anno,
sì.
Per gli imbecilli, perché non si pesca 365 giorni all'anno. E così il tonno rosso. Il tonno rosso si pesca da fine aprile a metà fine settembre. Negli altri giorni non è il tonno rosso.
Ecco, però facendo questi paragoni uno potrebbe pensare allora siamo, perché il gatto cioè lei facendo così, facendo questi paragoni col coniglio eccetera eccetera, può far passare il messaggio che mangiare il gatto potrebbe essere una cosa normale.
Questo lo dice lei perché forse è abituato a vedere dietro l'angolo.
Dietro
gli angoli non ci guardo.
No.
Quello c'è da dire lo dico, punto e basta. Dico che il gatto oggi ha, come il cane, un'altra posizione.
Sì, ecco.
Che questo gli abbia migliorato la vita è da dimostrare.
E però non si mangia.
Ma certo che non si mangia, basta leggere Conrad Lorenz. Non si mangia anche per altri motivi, sarebbe lungo spiegare.
No, mi dica un motivo, ma ne dica uno.
Il gatto è un carnivoro,
sì.
E mangiare i carnivori non è una cosa estremamente salutare. La mucca pazza è diventata pazza quando degli allevatori pazzi l'hanno nutrita con la carne. Hanno trasformato un erbivoro in carnivoro. Non so se è chiaro.
No, ma è chiaro, Bigazzi, però io voglio chiedere un'altra cosa e poi la lascio. Lei in quel tipo di frangente, in quello che non si rimprovera nulla, proprio nulla? Cioè ha sottovalutato magari quello che poteva essere la reazione di sia della RAI che dei vari politici, che poi secondo me intervengono sempre a sproposito, delle associazioni animaliste di cui probabilmente se ne frega eccetera. Cioè, ritornando indietro e risentendo le sue parole,
nel nostro paese c'è un sacco di gente che parla senza sapere quello che dice, ma facendo danni spaventosi. È finito il petrolio, bisogna mettere l'eolico, bisogna mettere questo, quest'altro, eccetera, eccetera. Stiamo andando incontro al riscaldamento del pianeta, alla fine. Tutto basato su dati falsi. Io l'ho visto in un'intervista a Radio Bolzano 2 anni fa. Che quel signor Al Gore deve essere preso a calcio anziché dargli il premio Nobel, perché anche lui è quello che ha preso i dati falsi dall'ONU. E queste cose non è che non hanno conseguenze. Hanno conseguenze, se le va in Sicilia avete solo paleoli.
A me sulla questione del riscaldamento globale con me sfonda una porta aperta, però uno potrebbe dire, siccome lei ha fatto amministratore delegato dell'AGI, penso difende un po' la sua storia da questo punto di vista.
No? Per l'amor del cielo, non ci penso neanche, 20 anni non lo sono più.
Senta, ma
quando lascio una cosa, lascio un buon ricordo, punto e basta.
Senta, ma com'è che lei è diventato così una sorta di celebrità, soprattutto per la stampa straniera? Ho saputo che ha fatto interviste alle televisioni tedesche, spagnole, la CNN, una notizia più letta dal Times. La Société Press, no? E poi altro ancora?
No, non me lo ricordo. Ma non che altro l'ho fatto.
Un po' è contento di questa celebrità?
Io?
No.
Sa che me ne frego. ma insomma, guardi, gli dico quello che disse la mia mamma negli ultimi giorni di vita. Si era andata a fare la spesa insieme al mercatino di San Piero a Firenze.
Sì.
Io facevo da 2 anni una mattina.
Sì.
E la mia mamma vede che mi salutavano tutte le signore, oh Bigazzi come sta? Come sta? Quando ci si allontanò e si rimase soli sulla strada e si camminava, io la tenevo per accetto, mi disse Beppe, dice, è meglio e moia, questo è un mondo che non so spiegare. Quando tu eri un uomo serio, importante, non ti conosceva nessuno. Ora tu fa il bischero in Polonia, non lo scalo tutti.
E altro che bischero, altro che bischero.
No.
Senta, mi dica la verità, ha avuto...
Ma si mettane fa, no, La mamma era una donna di straordinario valore.
No, vabbè, immagino.
Si mettane se fanno. Io raccontando le cose di campagna, come le raccontavo, per lei dicevo delle cose così banali che si meravigliava e ci fosse la gente e l'ascoltava. Capisci?
Come no? E invece magari prima parlava di cose serissime.
Ma dire un'altra cosa, c'è tempo?
Sì, come no, tutto il tempo che vuoi.
Velocissima.
Sì.
Io ho avuto queste cariche che le ho detto.
Sì.
Ma non è che l'avevo per far niente. Maserati l'ho presa che faceva 150 vetture e 4 anni dopo l'ho lasciata che ne aveva fatte 8.790.
Ce l'ho qua il dato, 8.790 vetture per 3/4 esportate.
Ecco. Cioè, tutte le aziende che ho guidato hanno fatto i migliori bilanci della
però
loro storia.
Però le televisioni non la cercavano all'epoca.
Ma certo, perché mi dovevano cercare?
Non come l'hanno cercata in questi giorni.
No, certo. Beh, parlavo con lo Street Journal, con il Financial Times.
No, certo.
Erano
certo.
Giornali molto meno letti. Cioè, e tutte le volte che io venivo nominato, il giorno stesso della nomina, scrivevo, questo lo sanno tutti i miei colleghi, ex-colleghi perché ormai non si lavora più, scrivevo la lettera di dimissioni, data in bianco, e la consegnavo al presidente del collegio sindacale, dicendo comunicherò agli azionisti che in qualsiasi momento mi possono dire Bigazzi, arrivederci, e le mie dimissioni sono date per problemi miei, non per problemi dell'azienda, perché solo così uno riesce a guidare le aziende come vanno guidate. Quelli che sono indispensabili non si dimettono neanche se li tirano le cannonate, quelle sono le persone, non valga niente.
Senta Bigazzi, mi dice cosa mangia questa sera? Questa sera che mangia?
No, io ho già mangiato, mangio alle 6:15.
Ah, già lei mangia presto, e va a dormire quando?
Fra un quarto d'ora.
Fra un quarto d'ora, appena chiudiamo, va a dormire. E che ha mangiato stasera?
Ho mangiato pasta e ceci.
Poi?
Che mia moglie fa in maniera straordinaria. Poi un carciofo in pinsimonio.
Sì.
E poi una fetta di castagnaccio.
Beh, insomma, non è andato leggerissimo proprio. Non proprio leggerissimo.
Beh, dipende dalle quantità, non è che non ho mangiato un chilo.
No, certo. Vabbè, comunque, insomma, chiudiamo con una parola buona nei confronti di questi animalisti scatenati. Come possiamo chiudere?
Non ho capito, scusi.
Chiudiamo con una parola buona nei confronti dei tanti animalisti che ci stanno ascoltando. Come possiamo chiudere?
Che siccome sono un uomo di fede,
sì,
io spero che impareranno qualche cosa. I cacciatori, tanto per essere chiari, non sono colpevoli della sparizione della selvaggina in Italia. Colpevole della sparizione della selvaggina in Italia è la chimica, fitofarmaci, diserbanti, anticrittogamici, eccetera.
Dunque lei non si rimprovera niente per quello che è successo?
Eh?
Dunque lei per quello che è successo non deve rimproverarsi niente?
Beh, se uno si dovesse rimproverare che 73 anni fa mangiò il gatto, le avvisce, e uno vivrebbe di rimorsi.
Va bene, grazie, buona serata.
Stia, grazie,
stia bene. Eccoci, 20:13, 800-24-00-24 per chiamarci in diretta. Adesso ascoltatori, dopo Giuseppe Bigazzi, che è stato in diretta con noi per spiegare quello che è successo alla prova del cuoco e tutte le polemiche sui gatti, gli animalisti, eccetera, eccetera, andiamo a Roma da Giovanni. Buonasera.
Buonasera Cruciani. Io chiamo a proposito della vicenda Bertolaso, per il quale personalmente non ho, diciamo, particolare simpatia. A me personalmente quello che mi ha colpito più di tutti, leggendo i giornali eccetera, è stato che Bertolaso è stato buttato nel calderone, diciamo, con delle accuse senza essere stato sentito in precedenza dal pubblico ministero. Ora, anche se questo può sembrare una cosa del tutto marginale, diciamo, però chi ha avuto in Italia a che fare con, da innocente, con il sistema delle indagini preliminari, diciamo, ha, diciamo, come funziona questo sistema. E mi ha dato un'impressione particolarmente sgradevole. Poi magari mi posso sbagliare, diciamo.
So, Giovanni, credo che in questo caso i magistrati adottino una tecnica investigativa, che è quella, diciamo, di non sentire gli indagati, oppure di sentirli nei momenti in cui ritengono opportuno sentirli, no?
Sì, però c'è un punto, cioè io non trovo, diciamo, la prassi che delle indagini, come vengono fatte, mi ha dato sempre da pensare, diciamo, perché non puntano ad accertare una verità a 360 gradi, ma puntano a trovare degli indizi di colpevolezza. Ora, può sembrare ovvio perché dice la pubblica accusa, però cosa succede? Che praticamente finché si arriva poi davanti al giudice, e nel frattempo uno ci arriva morto, cioè non è che...
Ma questo ci arriva morto perché poi c'è un sistema, come sappiamo, mediatico che ti identifica, guardi, come subito come colpevole, così, eccetera, eccetera.
Questa sensibilità che prescinde dal merito delle cose, che poi, voglio dire, sarà pure significativo il merito, non voglio dire, però questa sensibilità purtroppo ce l'hanno sulla civiltà giuridica e sul sistema, ce l'hanno purtroppo solo quelli che sono scottati, perché poi altrimenti chi se ne frega, capisce com'è, funziona. E purtroppo chi è finito in questo tritacarne si è fatto molto male.
Sì, Giovanni, si potrebbe anche rispondere: se uno ha grandi responsabilità si possono correre anche questi rischi. È che sulla questione delle intercettazioni e della diffusione delle intercettazioni bisognerebbe intervenire, ma non bisognerebbe intervenire in senso censorio, tagliando, limitando la libertà dei giornali, per carità, però in qualche modo, non so in che modo, bisognerebbe intervenire, perché altrimenti, ripeto, si fanno congetture e si alimentano odi, secondo me, basandosi solamente su dei frammenti. La ringrazio, Giovanni. Aurelio da Milano. Aurelio, prego.
Buonasera, sì, dica. La sento. L'attesa mi è stata ripagata da ascoltare al telefono Bigazzi, che è una persona veramente...
Ma Bigazzi avrebbe delle cose da raccontare per decenni.
Io, mi farei adottare per farmi raccontare tutto quello che sa. Veramente, anche perché io sono appassionato di cucina, ho fatto 25 anni di ristorazione, quindi so cosa vuol dire.
Cioè, uno che ha cucinato la pasta con la salsiccia per Reagan e per Bush padre, insomma.
Vuole mettere.
Solo comunque, per questo dovrebbe essere rimesso alla RAI là domani mattina,
certo,
insomma, al di là della questione dei gatti.
Mi meraviglio, vabbè, l'hanno dovuto fare perché costretti dalla situazione.
Sì, diciamo così.
Però lo rimetterei subito alla RAI.
Ma sì, ma domani, quando è la prova del cuoco? Ogni giorno?
Sì,
domani.
Ogni giorno, da mezzogiorno a luna, mi sembra. Comunque, io volevo parlare un attimo di Emanuele Filiberto.
Sì.
Perché secondo me, mi sa che stanno cercando di dargli un qualcosa di vitalizio, perché non si riesce a capire che è un principe senza arte né parte.
Però mi scusi un attimo Aurelio, io non credo che abbia bisogno di vitalizi Emanuele Filiberto.
Detto
francamente, non credo che il suo problema sia il denaro. Eccoci, eravamo con Aurelio da Milano, sempre 800-24-00-24, prego.
Sì, le dicevo questo, che secondo me stanno cercando di fargli fare un qualcosa, perché non sa fare niente. secondo la mia opinione.
Beh, perché non sa fare niente? Balla decentemente, canta e non è nemmeno stonato.
Sa Giuseppe, tutti quanti se prendono delle lezioni dopo due settimane riescono a ballare.
Beh, insomma, io non riuscirei nemmeno dopo 50 lezioni.
Ma non è stonato, però cioè, questo non giustifichi il fatto che debba partecipare.
È un fantuttone, come direbbe Francesco Merlo di Brunetta.
Ecco, però.
No, però mi scusi, Aurelio, non è che chiunque. Emanuele Filiberto non è chiunque, è uno che. No, è Emanuele Filiberto di Savoia.
È figlio dei figli di.
No, ma sì, d'accordo, però insomma, Aurelio, il mondo dell'immagine lo conosciamo, è fatto anche di queste cose. Sì, Emanuele Filiberto ha una bella presenza, la sua immagine rispetto all'inizio è anche leggermente migliorata, anche come modo di parlare. Per cui perché ci dobbiamo stupire?
Magari fare prendere un po' di lezioni di italiano, quello sì.
Ok, ma perché lei se la prende con Emanuele Filiberto?
No, ma io non ce l'ho personalmente, però è un personaggio che non dovrebbe esistere nel mondo, diciamo, da dare esempio a chi che sia.
Ma non è che vuole dare esempio a nessuno, abbia pazienza, fa il ballerino ballando sotto le stelle, va a Sanremo a cantare, sì. Poi non so che altre cose faccia.
Comunque stanno cercando, io dico stanno cercando perché secondo me i monarchici sono ancora molto legati, no?
A chi?
A queste figure del re. E quindi
i monarchici siano legati alle figure del re, mi sembra.
Ma sono ancora molto forti, secondo me, questo è il senso.
Ma no, ma figuriamoci.
Vogliono cercare di metterlo in risalto.
Ma no, ma Aurelio, non è così, guardi che non contano, no. Non contano assolutamente nulla.
Prima cercando di metterlo in politica con Casini, magari ce lo ritroveremo nelle regionali.
Io sono d'accordo, guardi che ci ha già provato in politica e non è andata benissimo.
In ogni caso,
dice che adesso vuole fare il conduttore TV, si sente una sorta di Fiorello di centro. Questa è l'intervista di oggi a Repubblica. Le leggo invece un articolo che ho trovato interessante di Mattia Feltri questa mattina sulla Stampa. La conclusione: meglio, mille volte meglio Emanuele Filiberto, meglio di Cristicchi, che non insegna a nessuno a stare al mondo. Torna qui dopo un incomprensibile esilio, va alle lezioni, balla sotto le stelle, canta all'Ariston, è più italiano di me e di te, poiché che niente è peggio di un italiano che si sente migliore degli italiani, persino a Sanremo. Insomma, non si vuole sentire migliore di nessuno, è anche garbato, eccetera. Che danni fa Emanuele Filiberto? Non capisco questo accanimento.
Cioè, Cristicchi magari ha detto un qualcosa in una maniera un po' esagerata, però Cristicchi è, secondo me, una persona molto intelligente, ha studiato molto.
Invece Emanuele Filiberto
italiano.
È cretino, che fa?
No, non è cretino, ma non c'è.
Cioè, non lo so, come fa a dire che quello è intelligente e l'altro no?
Forza un po' la sua italianità.
Vabbè, sulla canzone possiamo anche essere d'accordo, insomma, è un altro discorso.
Poi ai suoi collaboratori avevo accennato anche una cosa su Bertolaso.
Mi dica.
Io, fino a prova contraria, i giudici devono stabilire se quello che ha fatto è reato o meno. Però sul fatto dei massaggi, io ho fatto tanti massaggi perché ho sofferto di anni al disco e nessuno mi ha mai fatto massaggi con preservativi o sulle mani o su qualsiasi altra parte.
Aurelio, guardi,
le intercettazioni si parlava,
sì, d'accordo.
Di recuperare quei preservativi
eventuali, appunto, eventuali. Guardi, io non lo so, in fondo non mi interessa se in quella stanza da massaggio Bertolaso abbia avuto un rapporto sessuale con la brasiliana Monica. Mi interesserebbe capire naturalmente se in cambio per i voyeuristi italiani può essere interessante. Naturalmente la cosa può avere una rilevanza maggiore se in cambio di quel favore sessuale, ma ne dubito, almeno personalmente ne dubito, poi Bertolaso abbia dato qualcosa a quelli che fanno i lavori. Però insomma, di questo si accerterà la magistratura. Grazie. Stefano da Verona.
Sì,
Stefano, prego, dica.
Un breve commento sul principe. Io non sono monarchico e sono convinto che Savoia abbia gravissime responsabilità nei confronti dell'Italia storiche, però quando senti i commenti che Lema del Tenonda, Cristicchio, Morgan, piuttosto che la Littizzetto, se questa è la metà buona d'Italia, per dirla con Serra, devo dire che almeno questo Savoia è perfettamente alla loro altezza.
Cioè?
E cioè che io non ho trovato la vicenda del principe particolarmente scandalosa, trovo scandalosi certi commenti integralisti, radical chic, non riflessivi che si sentono tutti i giorni, cioè quello mi sembra che faccia abbastanza scandalo, o che faccia offesa all'Italia piuttosto che...
Ma sì, ma io sono d'accordo. Sono d'accordo con lei. Se oggi si legge l'articolo di Michele Serra su Repubblica sul telepopolo contraffatto, secondo me c'è da mettersi le mani nei capelli. Insomma, dentro questa metà il pubblico di Rai 1 e di Canale 5, dentro la metà è quello di età più avanzata e di più bassa scolarità.
Ecco.
Questa
è democrazia.
Questa è l'idea che uno ha del proprio paese. Va bene, grazie.
Grazie a lei.
Valerio da Roma.
Salve Cruciani, buonasera.
Dica.
Sentivo poco fa l'intervento sull'Abbonino, l'intervento che ha lanciato lei.
Sì.
Io adesso non so dove lei ha letto questa notizia, però da quello che ho capito io, pochi giorni fa, sarà stato l'altro ieri, pochi giorni fa, tramite le testate online, mi sembra Corriere della Sera, che la minaccia di ritiro delle candidature non era legata all'immagine alla mancanza della candidatura di Emma Bonino. Loro reclamavano delle presunte irregolarità. E
non sì, ma Valerio, io non ho mai detto che è legato alla candidatura di Emma Bonino, che è cosa ormai decisa. Ho detto semplicemente che Emma Bonino ha annunciato uno sciopero totale della fame e della sete. Perché la legge sarebbe continuamente violata, l'applicazione del regolamento per quello che riguarda la RAI, una legge del 95 citata secondo la quale ci sarebbero degli obblighi da parte dei comuni per la raccolta di firme, per l'autenticazione delle firme. In realtà c'è una grande difficoltà a raccogliere firme da parte dei radicali come da parte di altri movimenti, eccetera eccetera. Io credo che se uno va a spiegare queste cose potremmo passare anche un'ora e mezza e nessuno di noi capirebbe bene di cosa stiamo parlando.
Ah sì, quello sì, sicuramente sì. Comunque quello che ho capito io...
Poi mi domando un'altra cosa, il regolamento della RAI, questo adesso sulla par condicio, ma non è stato votato per iniziativa dei radicali, poi magari naufragherà e non ci sarà più, è stato votato per iniziativa dei radicali, per cui di che parliamo?
Del fatto della soglia di sbarramento, che chi non passava insomma non avrebbe
il regolamento della RAI, della commissione di vigilanza, che ha suscitato tanto scandalo sull'annullamento tra virgolette di alcune trasmissioni di approfondimento perché bisogna dare gli spazi uguali a tutti, è stato fatto su iniziativa dei radicali, per cui in realtà c'è un regolamento in vigore, magari poi sarà modificato la prossima settimana sulle tribune elettorali, sui programmi di approfondimento che gli stessi radicali hanno cercato e ottenuto, per cui non capisco di cosa si parla, al di là di questa storia dei comuni, della raccolta delle firme, che è una storia vecchia che va avanti da un sacco di tempo, che insomma poi è tutta da verificare in punta di legge, diciamo, no? Però ripeto, se ci mettiamo su questa lunghezza d'onda della legge del 95, l'articolo 43, che sarebbe violato la raccolta delle firme e l'autenticazione delle firme, francamente insomma, facciamo notte e ci addormentiamo tutti.
Sì, vabbè, quello sì, ma non dovrebbe trattarsi di intrattenimento, ecco, solo quello, ecco.
No, ma non è questione di intrattenimento, Valerio, è che la battaglia giusta di democrazia, cioè non, da parte di un candidato
sì,
che è...
Loro lamentavano la cosa che ho capito io, lamentavano il fatto che non si sapesse delle altre candidature nelle altre regioni, che fossero completamente oscurate, diciamo, dai media. Lei ovviamente si sa che è candidata alla regione Lazio, come si fa a non saperlo, gode comunque di una fama indiscussa.
Sì, guardi, anch'io non so, è vero Valerio, anch'io non conosco tutti i candidati alla Regione Lombardia, probabilmente ce ne sono tantissime, ci sono tantissime liste, io abito in Lombardia, io so che ci sono tre candidati principali, se mi voglio informare e sapere quali altri candidati ci sono, probabilmente vado su internet e trovo tutti i candidati della Regione Lombardia, che probabilmente, anzi sicuramente non hanno tutti lo stesso spazio sulle televisioni nazionali e private, su questo non c'è il minimo dubbio. È uno scandalo questo qua? Non lo so, probabilmente sì, ma ripeto, questo ha a che fare con il peso di ciascuna forza politica. Alle 20:34, TG2.
Regionali, si parta con la riforma della Costituzione, sulla corruzione dice per 5 anni niente candidature ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Il capo della Protezione Civile sui luoghi delle frane in Calabria, case costruite sull'argilla, ma invita gli abitanti di Maierato a rientrare nelle abitazioni. Dopo l'appello del presidente della regione Abruzzo Chiodi attraverso il TG2, il ministro Prestigiacomo si dice pronto ad intervenire. Semplificheremo le norme per la rimozione delle macerie dall'Aquila. In un libro di scuola l'immagine di Cristo con birra e sigaretta, scontri tra cristiani e indù, bruciate due chiese, proclamato il coprifuoco nel Punjab. A Mourinho 3 turni di squalifica e 40 euro di multa per il gesto delle manette durante la partita con la Samp. E il tecnico nerazzurro si difende, è stato un gesto mal interpretato.
Bene, Renato da Modena, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Molto piacere di intervenire sulla trasmissione. No, niente, volevo fare 2 piccoli appunti. Uno a favore di Gassi, perché io ho 63 anni e non credo di non essere un ipocrita, ma lui ha detto esattamente quello che succedeva anche, io mi ricordo bambino, appena dopo la guerra. Quando c'era fame, allora c'era fame di carne, si praticava quella cosa lì, Io qua in zona ricordo un paese qua vicino a noi che si sapeva che le famiglie mangiavano i gatti, ma alla grande. Nessuno andava in quel paese e faceva il verso del gatto, erano dolori. Quindi mi sembra che abbia detto una cosa sacrosanta che capitava, succedeva, non succede più, non si fa più. Ma io sono anche un amante dei cavalli, nel mio diciamo così, nel mio piccolo che so, chi ama i cavalli non li vorrebbe vedere morire in un macello, essere mangiati, però purtroppo capita, questa è diciamo una cosa abbastanza normale, succede. Gassi, io lo stimo molto come chef, vedo che sa moltissime cose, è una persona molto molto intelligente nel suo
sì, lui dice io parlavo del passato e dunque non capisco tutto questo scandalo, poi fa tutta una sua idea.
Che ho 63 anni, ho vissuto il dopoguerra, proprio allora si parlava di queste cose.
Sì, no, ma d'accordo, lo sappiamo. Secondo me, insomma, Bigazzi è uno senza peli sulla lingua.
È scandaloso, voglio dire.
No, capito, Renato, dico semplicemente che Bigazzi è uno senza peli sulla lingua, che se ne frega anche del posto in cui certo, è, in cui lavora, probabilmente. Non si è reso conto, almeno secondo me, come ci ha detto anche Lamberto Sposino una volta qui quando è intervenuto in diretta nei giorni in cui è scoppiato il caso Bigazzi. Queste cose alla prova del cuoco non si dicono nemmeno per scherzo e nemmeno per ricordare una tradizione. Ecco.
Questo posso anche essere d'accordo.
Però,
ma
insomma, ripeto, io poi la sospensione della RAI l'ho contestata e continuo a contestare.
Anche io non l'ho vista una cosa così grave.
Bene, grazie Renato. Massimo da Rimini, sempre Emilia Romagna, questa volta Romagna, prima era Emilia. Massimo, prego.
Esatto, più Romagna. Buonasera, dottor Cruciani, in primis per la trasmissione che mi fa sempre trascorrere.
Grazie,
un po'
dica.
Tempo. Ascolti, io volevo dire su Gassi, no? Volevo sapere cosa ne pensa lei di quello che ha detto, perché Bigazzi sicuramente è un signore abituato da piccolo alle cose che parlava di manageriali, abituato anche a non sputare nel piatto dove mangia. Adesso con la RAI lui non mangia sicuramente, però.
Guardi, sulla RAI non ha.
Molto soft. No, volevo dire, è stato molto soft quando lei gli ha chiesto cosa ne pensava del suo allontanamento temporaneo.
No, ma le spiego Massimo, evidentemente c'è una trattativa con la RAI, staranno parlando, eccetera, per cui non si vuole esporre da questo punto di vista. Non penso che sia particolarmente preoccupato.
Ma sicuramente, diciamo, è stato molto soft. Io volevo dire, adesso si gira su una questione di fame, sicuramente una volta era una questione di fame. Ora come ora, io penso che comunque sia, io guardi, ho mangiato il delfino, logicamente è una cosa non voluta, è rimasto nelle reti quando ero militare in Sardegna ad Arbatax e non
Com'era?
La carne
un po' duretta.
Sì, carne un po' duretta. Comunque sia, per quanto sia, il gatto, secondo me, è una tradizione, come diceva lei.
Non andiamo di nuovo a riprendere questa cosa della tradizione popolare durante la guerra, eccetera. L'abbiamo detto, l'ha detto Bigazzi. Lasciamo cadere la cosa. Grazie, Massimo. Allora, c'è qualche polemica all'interno dell'Italia dei Valori in Liguria per una candidatura, che non è una candidatura solamente della Liguria, ma è una candidatura che c'è anche in Lombardia. Marusca Piredda, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Come sta?
Adesso un po' meglio.
Perché? Che è successo?
penso mi sia arrivata l'influenza, quella che prende allo stomaco, perché sono un attimo, però insomma sto.
Quello purtroppo
non ci si può far nulla.
Non ci si può far nulla, meglio adesso, perché adesso inizia la campagna elettorale, insomma un po' in giro sarà, lei o no?
Sì, sì, assolutamente, un po' tanto direi.
Si dividerà tra Lombardia e Liguria.
E Liguria, esatto. E Liguria.
Allora, io le devo dire una cosa, per chi non conoscesse Maruska Pirredda, Maruska Pirredda è diventata a un certo punto famosa perché nella situazione difficile che stava vivendo l'Alitalia era uno dei volti delle hostess che combattevano contro la vendita, la CAI, eccetera, eccetera. Ci può ricordare agli ascoltatori quale fu l'episodio chiave di quella vicenda, quella sua foto mentre esultava, no? Mentre esultava.
Sì, esatto, mentre esultava, perché la CAI aveva dichiarato di ritirarsi dalla trattativa, e quindi io, insieme a moltissimi altri colleghi, tra cui c'erano anche colleghi di Eruane Volare, insomma, esultammo.
Poi fu invitata in diversi talk show, soprattutto Anno Zero, se non sbaglio.
Sì. Esatto.
Dove per spiegare la situazione dei lavoratori dell'Alitalia e le affibbiarono quegli aggettivi che uno non si toglie mai,
esatto, sì.
Che è quello di passionaria dell'Alitalia, insomma,
esatto.
No, quel timbro.
Hanno usato quel termine anche impropriamente, perché insomma.
Vabbè, però fu uno dei volti della ribellione in quel momento,
certo.
All'ipotesi di una vendita alla CAI. Adesso lei è uscita dall'Alitalia definitivamente.
No, adesso io sto lavorando part time, non è un part time, è una sorta di solidarietà che hanno dato ai lavoratori, diciamo che lavoro 2 settimane sì e 2 settimane no, ecco, per intenderci.
E adesso si mette in aspettativa per la campagna elettorale, immagino, no?
Sì, metterò in aspettativa, è un'aspettativa non retribuita e per forza di cose, perché altrimenti non riuscirei proprio logisticamente parlando a seguire.
Certo. E poi non è consentito, immagino, no? Oh sì, per chi è part time, si può fare campagna elettorale restando... Formalmente
fare,
sì.
Però diciamo che il tempo non sarebbe sufficiente, perché è un mese di campagna elettorale, io avrei solamente 14 giorni disponibili e il resto dovrei comunque lavorare, quindi sarei assente.
Senta, mi dica una cosa, questa storia dei listini bloccati, no? Io devo dire la verità, leggevo prima un'agenzia su Lazio, dove la Bonino, che oggi ha inaugurato uno sciopero della sete e della fame, nello stesso tempo sta trattando per questo listino del presidente, che non c'è in nessuna, non c'è in tutte le regioni. E che cos'è questo listino? Fondamentalmente ci sono 10, 14, a seconda delle regioni, persone in lista. Se vince il candidato presidente cui fa riferimento quel listino, quelle persone automaticamente entrano,
diciamo,
all'interno.
Che praticamente è il premio della vittoria, tra virgolette, che va
alla
coalizione vincente, che si porta a casa, oltre a coloro che riesce ad eleggere perché hanno corso e hanno preso le preferenze, anche questo listino bloccato.
Esatto. Però devo dire la verità.
È proprio la legge che è sbagliata.
No,
ecco,
poi in alcune regioni c'è, per esempio in Campania, incredibilmente questo listino non c'è perché il Consiglio regionale l'ha abolito, non c'è in tutte le regioni. Anche lei pensa che sia una cosa assurda questa cosa qua o no?
Onestamente sì, nonostante io sia stata messa in listino, ma comunque insomma qualcuno sul listino doveva andare.
È una sorta di lista bloccata, è come
è
se ci fosse
una sorta di lista bloccata, sì, un po' come succede con le politiche, diciamo.
Esatto. Però insomma, signora Pirredda, qui lei è contraria e nello stesso tempo va dentro il listino.
Allora, io sono contraria alla legge elettorale così come è stata fatta, e il fatto comunque che il partito abbia ritenuto, perché è stata una decisione presa al congresso nazionale, quindi dalla dirigenza del partito, l'onorevole Di Pietro, di mettermi in listino, devo dire che comunque a me ha fatto piacere, nel senso è un atto di fiducia che il partito mi riconosce.
Perché se vince, per esempio, Penati è un po' più difficile, ma se dovesse vincere Burlando, cosa possibile, perché Burlando è presidente, in Liguria comunque i consensi ci sono, lei automaticamente diventa consigliere regionale,
sì.
Così?
Sì.
Ecco, questa cosa qui, insomma... Non le crea qualche problema, cioè, per carità, la legge è quella, non è che Di Pietro né lei la potete modificare, però mi fa pensare il fatto che lei dica, insomma, da una parte il listino bloccato è come la legge elettorale che c'è, che noi critichiamo perché non ci sono le preferenze, i nominati eccetera, anche questa è una sorta di nomina.
Anche questa è una sorta di nomina, più che una nomina è un riconoscimento. Solitamente nel listino il partito, qualunque partito, mette le persone che lui vorrebbe ci fossero a rappresentarle.
È come alle politiche, però.
È Esatto, esattamente funziona come alle politiche in questo caso, perché anche lì si parla di una lista bloccata in cui i candidati vengono scelti, vengono nominati, tra virgolette, diciamo così, dal partito.
Ed è normale che a livello locale un po' siano arrabbiati, come sono arrabbiati, pare, dei dipietristi a livello locale. Lei
Guardi, l'ho detto tranquillamente, posso capire che ci sia del rammarico. Del resto questa proposta mi è stata fatta ed è arrivata anche a me, è arrivata in maniera inaspettata.
Addirittura.
Posso solo che esserne orgogliosa da parte mia, mi sono scusata se ho superato qualcun altro e l'ho già fatto ampiamente, però dall'altra parte devo anche riconoscere che per me è un punto d'orgoglio, cioè io credo di aver lavorato, di aver fatto vedere che comunque ho mantenuto una linea abbastanza coerente, ho cercato di lavorare per il partito e anche per ciò in cui credo.
Ma che ha fatto in questo tempo per il partito?
Allora, io in questo tempo per il partito...
Oltre a essere stata candidata alle europee, come sappiamo, eccetera...
Sì, dopo la candidatura alle europee sono stata nominata responsabile del Dipartimento Lavoro Welfare in Lombardia e questa è una cosa veramente che mi ha, soprattutto in questo periodo, svelato delle situazioni che noi veramente nella teoria immaginavamo, ma nella pratica sono veramente drammatiche. E poi per mantenere quello che è il mio filone di lotta al precariato, io insieme ad altre due persone abbiamo istituito un'associazione che si chiama ALVIP, ed è l'Associazione Lavoratori Vittime del Precariato, della prima in Italia, che tutelerà e offre assistenza legale gratuita e psicologica a tutte le categorie di lavoratori e anche a quei piccoli imprenditori che secondo me oggi sono i primi candidati ad essere futuri precari, perché non ce la fanno effettivamente.
Dunque lei, diciamo, vuole continuare anche nell'attività di consigliere regionale nel filone della lotta al precariato. Le rubo ancora un minuto dopo il traffico, perché insomma qui leggo da una rassegna stampa che ho fatto che lei addirittura era un'elettrice, diciamo, di Berlusconi. Siamo qui alle 20.48, 800 24 00 24, per chiamarci, con Maruška Piredda, che è candidata dell'Italia dei Valori nella regione Lombardia ma anche in Liguria. Allora, innanzitutto, questa storia di Berlusconi poi è vera o no? Lei ha votato per Berlusconi a un certo punto?
No, non ho votato per Berlusconi, ho detto che qualcuno a casa mia l'aveva votato, comunque questa è una storia veramente che... ormai mi trascino dalla notte dei tempi.
Non è mica un delitto,
ma guardi, onestamente non...
Lei lo considera un delitto, no?
No, non lo considero un delitto. Potrei anche averlo votato e aver sbagliato e riconoscerlo. Cioè,
ho capito, lei dice l'ho votato ma mi sono sbagliata.
No, sto dicendo due cose che sono diverse. Ho detto prima una cosa e lei mi sta dicendo lo considero un delitto e io dico no.
No, è quello che ho capito.
Può anche fare una cosa, pensare di aver sbagliato e poi cambiare, cioè non è che io non sto considerando questa cosa un delitto, sto solo dicendo,
cioè lei non pensa che chi vota Berlusconi commette un delitto?
È la spada di Damocle, perché è da un anno che la prima domanda che mi fanno è questa.
No, io infatti non è stata la prima domanda, però voglio dire una cosa. Mica considera il voto per Berlusconi una cosa delittuosa, immagino, no? Per carità. O sì?
No, non è che io posso considerare tutti coloro che votano Berlusconi delle persone che commettono un delitto, ci mancherebbe.
C'è chi lo pensa.
In un paese democratico,
c'è chi lo pensa, signora Piredda.
In cui le persone possono decidere liberamente, poi si può andare a discutere sul perché lo facciano, si può andare a discutere quali siano le motivazioni, spinti, e allora si apre un altro...
Quello vale per tutti poi, non vale solo per Berlusconi, no?
Però insomma ci addentreremo in un discorso più ampio.
Per carità. Senta, insomma, listino bloccato in Liguria, che la fa fare la campagna elettorale?
Come, scusi?
La campagna elettorale, che la fa fare allora?
La campagna elettorale?
Se c'è listino bloccato.
Ci mancherebbe, la campagna elettorale va fatta, io sono qui per lavorare per il partito.
Per far votare l'Italia dei Valori, si dice lei, no?
Assolutamente sì, io ho detto subito, non è che la mia candidatura li siano bloccato, cioè mi avessero messo in Liguria, va bene in Liguria, in Campania, cioè ovunque, per me va bene. Cioè, se si decide di lavorare per il partito, si decide di lavorare.
Però
per
io
il partito,
qua ho capito benissimo. In una intervista qua su Corriere della Sera del 21 settembre 2008, cioè virgolettato, ho votato Silvio ma mi ha deluso. Ma allora lei smentisce questa cosa, non è vero?
Sì. La smentisco.
Non è mai successo.
La smentisco.
Benissimo. Senta, ma Di Pietro deve essere un po' fissato con lei, nel senso che cerca in tutti i modi di farla entrare, farla entrare, insomma, adesso farla entrare.
Deve essere fissato con me?
No, ma fissato nel senso, pensa...
È molto carina questa espressione.
No, comunque. No, non volevo dire fissato con lei in un senso malizioso, per carità, ma stiamo scherzando, non è quello. Sto dicendo che deve puntare molto su di lei, perché evidentemente la candidatura europea adesso ha suscitato anche qualche... No, qualche malumore nel partito in Liguria, dunque insomma deve essere molto interessato al fatto, non volevo essere, insomma mi creda, insomma assolutamente, non volevo essere malizioso.
Ma guardi, io penso una cosa, sai cosa mi dispiace?
Cosa?
Il fatto che quando succedono queste cose, tipo adesso la storia del destino bloccato, come è successa la candidatura per le europee, la tendenza è sempre quella, prima di cercare comunque di screditare la persona, e poi eventualmente di dare così un punto in più se proprio bisogna.
No, ma le elezioni europee, per esempio,
questa è una tendenza sbagliata.
No,
se
ma quello
il partito dopo un anno che io sono all'interno ha deciso di comportarsi nei miei confronti in una determinata maniera, ha optato per determinate scelte, evidentemente vuol dire che, lo dico umilmente, però spero che l'abbia fatto perché si è accorto che ho lavorato bene.
No, ma lei è stata anche molto sincera a dire che in realtà è contraria al listino bloccato. Se fosse per lei lo eliminerebbe, no? Questo listino bloccato.
Io, se fosse per me,
no, ma lei,
eliminerei
su
listino bloccato,
su questo,
esattamente come lo eliminerei per le politiche.
Ma
io
su
credo
questo,
che le persone debbano liberamente scegliere il proprio candidato, cioè andare a scrivere il nome, chi vuoi. Pinco palla, lo scrivo, va benissimo.
No, ma lei infatti su questo è stata molto, molto sincera. Bene, grazie, buona serata. Auguri,
grazie.
Auguri,
buona
tanti auguri.
A lei.
Dove andiamo? Lorenzo da Torino, buonasera. Anzi, no, prima c'era Carlo da Milano. Carlo da Milano, prego.
Buonasera, sì, senta, io volevo intervenire perché ho sentito le sue dichiarazioni verso l'inizio della trasmissione, dove era molto scettico sulle dichiarazioni di questo pomeriggio era Bonino che annunciava uno sciopero della fame. Eccetera. Io naturalmente sono profondamente in disaccordo, non me la vedo come una buffonata.
Io non ho detto affatto che è una buffonata, dico semplicemente che c'è una campagna elettorale in corso, la Bonino è candidato presidente della regione Lazio, mettersi a fare uno sciopero della fame e della sete perché secondo lei ci sarebbero una serie di violazioni della democrazia, della legge per quello che riguarda le candidature dei radicali, la raccolta di firme, le autenticazioni, la RAI che dovrebbe trasmettere, dovrebbe dare più spazio ai radicali e non solo ai radicali, eccetera eccetera, mi sembra una cosa che francamente non capisco. Cioè uno non può continuare secondo me a fare le stesse cose che faceva prima pur essendo candidato a presidente della regione Lazio per il Partito Democratico, comunque radicale appoggiato dal Partito Democratico, cioè, sono due mestieri un po' diversi.
I radicali è che purtroppo la legittimità di queste elezioni è compromessa perché proprio non sono rispettate le leggi che dovrebbero regolare queste elezioni.
Carlo, guardi, io non lo so, lei come fa a essere così sicuro che le leggi non sono rispettate? Io non lo so,
lo dico da militante.
Ecco, me lo dica, qual è una cosa che non è rispettata? Io perché non l'ho capita, leggendo le cose di oggi non l'ho capita.
Questo pomeriggio il comune di Pavia non dava l'opportunità ai cittadini che si volevano recare al comune di Pavia di firmare. Il comune era chiuso, secondo la legge dovrebbe rimanere aperto 10 ore al giorno da lunedì a venerdì per consentire questo diritto ai cittadini e questo diritto ai cittadini di Pavia non era consentito.
D'accordo, e questo problema delle firme ce l'hanno solo i radicali, Carlo?
No, non ce l'hanno i radicali,
perché gli altri non si sentono discriminati e non fanno gli scioperi della fame e della sete?
Non tutti raccolgono le firme nei modi legali.
No, gli altri non parlo dei grandi partiti, le altre liste che vogliono presentarsi.
Certo, che probabilmente sono meno sensibili alla questione di legalità. Purtroppo questo è il problema, la legalità in Italia è rimasta una specie di optional. Il fatto che non sia rispettata.
Cioè cosa dovrebbe succedere? Mi scusi un attimo, Carlo, cosa dovrebbe succedere? Che i comuni dovrebbero mettere a disposizione, non me lo spieghi perché adesso me lo sto ricordando.
I comuni per legge, una legge del 94, del 95, prescrive che i comuni devono rimanere aperti nelle proprie sedi oppure in altro per 10 ore al giorno, da lunedì a venerdì, 8 ore al giorno, sabato e domenica, per consentire ai cittadini che si vogliono recare nel proprio comune a firmare le liste. Sì. I radicali hanno inviato la lista a tutti i comuni dell'Italia e pochissimo comuni effettivamente non è possibile.
E questo perché? Questo perché non è che c'è un complotto contro i radicali, immagino, no?
No, ma se anche un cittadino che voleva firmare per l'Italia dei Valori voleva recarsi al comune, non lo poteva fare. È una cosa che riguarda appunto tutti i partiti.
Sì, d'accordo, però l'Italia dei Valori, diciamo, non ha problemi a presentarsi, poi.
probabilmente non hanno trovato altri modi, o probabilmente questo, ma il discorso delle firme non è l'unico problema. Cioè
E qual è l'altro, per esempio? Me ne dica un altro.
Per esempio, Formigoni non si può candidare.
Adesso, secondo lei,
sarebbe al quarto mandato consecutivo. La legge attuale in vigore, anche in Lombardia, vieta il terzo mandato consecutivo, e di questo nessuno parla.
Sì, però capisce Carlo, quando uno basa una campagna sul fatto che Formigoni non si può candidare, francamente poi non è che uno si può aspettare di avere il consenso su una campagna di questo tipo. Parlo per quello che riguarda Formigoni, lei mi cita adesso un articolo della legge regionale lombarda secondo la quale Formigoni non si può candidare, francamente non credo che sia, superabile se mai esistesse quell'articolo. Comunque caro, se vuole ne parliamo ampiamente domani, che cosa porta Emma Bonino a fare lo sciopero della fame e della sete, è una cosa seria oppure no? Ci sentiamo domani 18:30.